Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Traduzione di Katia Bagnoli.
Avremmo imparato in seguito, quando ormai era troppo tardi, che George era un miserabile impostore, il quale evidentemente non sapeva nulla sull'argomento. Se aveste visto quei vestiti dopo... Ma, come dicono gli autori dei romanzi popolari, stiamo anticipando. George era convinto inoltre che bisognasse portare ricambi di biancheria in abbondanza e molte paia di calze, nel caso cadessimo in acqua e volessimo cambiarci, anche molti fazzoletti che sarebbero potuti servire ad asciugare le cose e un paio di stivali di cuoio, oltre alle scarpe da canottieri, che sarebbero tornati comodi nel caso ci fossimo capovolti. Poi si passò alla questione delle vettovaglie. George disse: «Cominciamo dalla colazione. George è così pratico. Dunque, per la colazione avremo bisogno di una padella». Harris ribatté che sarebbe stata indigesta, ma noi ci limitammo ad ingiungergli di non fare il somaro. E George continuò: «Di una teiera, un bollitore e un fornello a spirito. Niente cherosene», disse George con un'occhiata significativa, e Harris ed io approvammo. Una volta avevamo portato con noi un fornello a cherosene, ma mai più. Era stato come vivere per tutta la settimana in un deposito di cherosene. Trasudava. Non ho mai visto niente trasudare come il cherosene. Lo tenevamo a prua, ma da lì trasudava fino al timone, impregnando l'intera barca e tutto quello che incontrava sulla sua strada. E trasudava sul fiume, saturando il panorama e rovinando l'atmosfera. A volte soffiava un oleoso vento occidentale, e a volte un oleoso vento orientale, e a volte un oleoso vento da settentrione, e a volte un oleoso vento da meridione. Ma sia che venisse dalle nevi artiche o dalle aride sabbie del deserto, arrivava comunque a noi carico della fragranza del cherosene. E quell'odore che trasudava ovunque rovinava il tramonto, e in quanto ai raggi di luna poi puzzavano definitivamente di olio di paraffina. A Marlowe cercammo di sfuggirgli. Lasciammo la barca accanto al ponte e andammo a fare una passeggiata in città per liberarcene. Ma questo... non smetteva di seguirci. L'intera città era satura di cherosene. Attraversando il camposanto ci sembrò che i morti fossero stati sepolti nel cherosene. La strada principale puzzava di cherosene. Ci domandammo come qualcuno riuscisse ad abitarci e percorremmo miglia e miglia lungo la strada di Birmingham, ma non servì a niente perché la campagna era stata irrigata col cherosene. Al termine di quel viaggio ci incontrammo a mezzanotte in un campo solitario sotto una quercia maledetta e giurammo solennemente. Avevamo già imprecato e giurato durante tutta la settimana, ma in un modo ordinario, borghese. Questa invece era una faccenda seria, che mai più avremmo portato in barca con noi del cherosene, eccetto naturalmente in caso di forza maggiore. Quindi, nella circostanza attuale, decidemmo di accontentarci dell'alcol denaturato. Era già abbastanza puzzolente. Si finisce sempre per mangiare pasticcio di alcol e torta di alcol, ma quantomeno se preso in grosse quantità l'alcol denaturato è più sano dell'olio di paraffina. In quanto al resto dell'occorrente per la colazione, George suggerì uova e pancetta, che erano facili da cucinare, nonché carni fredde, tè, pane, burro e marmellata. A pranzo, disse, avremmo potuto mangiare gallette, carne fredda, pane, burro e marmellata, ma niente formaggio. Come il cherosene, anche il formaggio diventa troppo invadente. Pretende l'intera barca per sé, passa attraverso il paniere delle provviste e dà a tutto il contenuto il suo caratteristico odore. Non sai più se stai mangiando una torta di mele, salsiccia tedesca o fragole con panna. Sembra sempre formaggio. Il formaggio ha troppo odore. Ricordo un amico che aveva comperato un paio di formaggi a Liverpool. Due splendidi esemplari, stagionati e morbidi, e con un aroma della potenza di 200 cavalli, capace di arrivare fino a 3 miglia di distanza e tramortire un uomo a 200 yard. A quell'epoca ero a Liverpool anch'io, e l'amico mi chiese se non avevo niente in contrario di portarglieli a Londra, perché lui sarebbe partito un paio di giorni più tardi e pensava che fosse meglio non tenerli in viaggio troppo a lungo. «Oh, con piacere, ragazzo mio», risposi io, «con piacere». Andai a ritirare i formaggi e salì insieme a loro su una carrozza a cavalli. Era un veicolo traballante, trascinato da una bolsa bestia sonnambula con le zampe storte, alla quale il proprietario, in un momento di entusiasmo durante la conversazione, si riferì come al cavallo. Caricato i formaggi, partimmo a un'andatura che avrebbe fatto onore al più veloce degli schiacciasassi mai costruito, e procedemmo allegri come una campana a morto fino a quando non svoltammo un angolo. Allora il vento portò una zaffata di formaggio diritta alle froge del nostro destriero. L'animale si risvegliò e con un nitrito di terrore partì al galoppo a 3 miglia orarie. Il vento continuava a soffiare nella sua direzione e prima di arrivare alla fine della strada l'animale aveva guadagnato la velocità di 4 miglia orarie e dava la polvere senza fatica agli storpi e alle vecchie signore. Una volta alla stazione ci vollero 2 facchini per aiutare il conducente a trattenerlo, e non credo che ce l'avrebbero fatta nemmeno in 3 se uno di loro non avesse avuto la presenza di spirito di mettergli un fazzoletto sul naso e di bruciare un pezzetto di carta da pacchi. Comprai il biglietto e marciai con fierezza lungo il binario con i miei formaggi tra la folla che si apriva in 2 ali rispettose. Il treno era affollato e dovette entrare in una carrozza già occupata da altre 7 persone. Un irritabile anziano signore cercò di opporsi, ma io entrai lo stesso e sistemai i miei formaggi sulla reticella. Mi accomodai con un bel sorriso, dichiarando che si trattava di una piacevole giornata. Trascorsi alcuni minuti, l'anziano signore cominciò ad agitarsi. «Qui dentro si soffoca», disse. «È opprimente», rispose il suo vicino. E poi entrambi cominciarono ad annusare l'aria. E alla terza annusata l'odore li investì in pieno petto. Si alzarono senza proferire parola e uscirono. E subito dopo si alzò anche una corpulenta signora. Disse che era una vergogna che una rispettabile madre di famiglia venisse oltraggiata in quel modo. E raccogliendo una valigia e 8 pacchetti si eclissò. I rimanenti 4 passeggeri restarono seduti per qualche minuto, fino a quando l'uomo, con l'espressione solenne, seduto nell'angolo, che a giudicare dagli abiti e dall'aspetto generale sembrava appartenere alla classe degli impresari di pompe funebri, disse che gli ricordava l'odore di bambino morto. E a quel punto gli altri 3 passeggeri cercarono di guadagnare la porta contemporaneamente e si fecero del male. Sorrisi all'uomo in nero e dissi che con ogni probabilità avremmo avuto la carrozza tutta per noi. Lui rise con garbo e rispose che certa gente faceva tanto rumore per nulla. Ma anche lui, dopo la partenza, cominciò a diventare stranamente depresso. E così, quando arrivammo a Crewe, lo invitai a bere qualcosa. Accettò. Ci aprimmo un varco fino al buffet, dove gridammo, pestammo i piedi e agitammo gli ombrelli per un quarto d'ora. Poi una giovane donna si avvicinò a chiedere se volevamo qualcosa. «Voi che cosa prendete?» domandai rivolto al mio amico. «Una mezza corona di brandy liscio, per favore, signorina», rispose. E dopo aver bevuto se ne andò, senza dir niente, in un altro scompartimento. Il che mi sembrò gretto da parte sua. Dopo Crewe ebbi tutto lo scompartimento per me, benché il treno fosse pieno. Quando arrivavamo nelle stazioni, vedendo il mio scompartimento vuoto, i viaggiatori vi si precipitavano. «Ecco qua, Maria, vieni, vieni, c'è un sacco di posto! Perfetto, Tom, andiamo qui dentro!» gridavano. E correvano trascinando le pesanti valigie e bisticciavano sulla porta per entrare per primi. E finalmente il primo riusciva ad aprire la porta, saliva ai gradini e cadeva tra le braccia di quello che veniva subito dietro di lui. A turno entravano. Davano un'annusata e con un balzo all'indietro si infilavano in un'altra carrozza già affollata, oppure pagavano la differenza e andavano in prima classe. A Houston portai i formaggi a casa del mio amico. Quando sua moglie entrò nella stanza, annusò l'aria tutto intorno, poi disse...
Di che cosa si tratta? Ditemi tutta la verità.
Risposi: formaggi. Tom li ha comprati a Liverpool e mi ha chiesto di recapitarglieli a casa.
E aggiunsi che speravo si rendesse conto che io non c'entravo. E lei disse che ne era sicura, ma che avrebbe ugualmente fatto sentire le sue ragioni a Tom al suo ritorno.
Il mio amico Tom fu trattenuto a Liverpool più del previsto e 3 giorni più tardi, poiché non era ancora tornato a casa, sua moglie mi mandò a chiamare. Disse:
che cosa ha detto esattamente Tom a proposito di quei formaggi?
Risposi che mi aveva dato disposizione di farli conservare in un luogo umido e di non farli toccare a nessuno.
Disse lei: non è molto probabile che qualcuno desideri toccarli. Avete sentito la puzza?
L'avevo sentita, ma volevo aggiungere che Tom sembrava tenerci molto.
Crede che si dispiacerebbe, mi domandò lei, se dessi una sovrana a qualcuno per farli portare via e seppellire lontano?
Risposi che secondo la mia opinione Tom non avrebbe mai più sorriso. Ebbe un'idea, disse.
Vi dispiacerebbe conservarli per lui? Permettetemi di farveli mandare a casa.
Signora, risposi, personalmente io apprezzo l'odore del formaggio e ricorderò sempre il viaggio dell'altro giorno da Liverpool in loro compagnia come la felice conclusione di una piacevole vacanza. Tuttavia, in questo mondo dobbiamo anche tenere in considerazione il nostro prossimo. La signora sotto il cui tetto ho l'onore di risiedere è una vedova e, per quanto mi è dato di sapere, un'orfana. Possiede una forte, direi persino eloquente, avversione nei confronti di quelli che lei definisce soprusi. La presenza dei formaggi di vostro marito nella sua casa sarebbe considerata istintivamente, temo, al pari di un sopruso, e non vorrei mai e poi mai rendermi colpevole di aver perpetrato soprusi ai danni di una vedova e un'orfana.
Molto bene, allora, disse la moglie del mio amico alzandosi. Mi resta da dire soltanto che prenderò i bambini e andrò a vivere in albergo fino a quando quei formaggi non saranno stati mangiati. Mi rifiuto di vivere sotto lo stesso tetto con loro.
Mantenne la parola e lasciò la casa alle cure della donna di servizio, la quale, alla domanda se potesse o meno tollerare l'odore, rispose: quale odore? E che, portata accanto ai formaggi richiesta di annusare, disse che poteva sentire un leggero profumo di melone.
Da ciò si dedusse che la donna avrebbe potuto subire pochi danni dall'aria della casa
e vi fu lasciata. Il conto dell'albergo ammontò a 15 guinee e il mio amico scoprì che quei formaggi, alla fine dei conti, gli erano costati 8 scellini e 6 pence la libra. Disse che erano molto buoni, ma siccome erano superiori ai suoi mezzi, decise di liberarsene. Li gettò nel canale, ma dovette ripescarli subito perché i battellieri se ne lamentarono. Dicevano che la puzza dava loro i capogiri. Allora li portò in una notte buia nella camera mortuaria della parrocchia. Ma il becchino li trovò e fece una terribile scenata. Disse che era un complotto per togliergli il lavoro, risvegliando i morti. Il mio amico se ne liberò infine, portandoli in una città della costa e seppellendoli sulla spiaggia. Diedero al luogo una certa reputazione. I villeggianti dicevano di non essersi resi conto prima di come fosse forte l'aria, e i tisici e i bronchitici continuarono ad accorrervi anche negli anni successivi. Per quanto mi piaccia il formaggio, riconosco quindi che George aveva ragione opponendosi a includere quella voce tra le provviste.
Non prenderemo nessun tè, disse George.
E a questa notizia la faccia di Harris diventò scura.
Faremo invece un buon pasto sostanzioso alle 7, merenda, tè e cena combinati insieme.
Harris ritrovò il suo buon umore. George suggerì pasticcio di carne e torte di frutta, carne fredda, pomodori, frutta e ortaggi vari. In quanto alle bevande, avremmo portato con noi l'intruglio appiccicoso di Harris, che aggiunto all'acqua diventava limonata. Molto tè e una bottiglia di whisky, nel caso, come disse George, ci si capovolgesse. Avevo l'impressione che George insistesse troppo sull'eventualità di capovolgersi. Mi sembrava un atteggiamento sbagliato in vista di una crociera. Tuttavia, sono contento di aver portato la bottiglia di whisky. Non portammo né birra né vino. Lungo il fiume non vanno bene. Ti fanno sentire sonnolento e pesante. Un bicchiere la sera quando si sta bighellonando in città e si guardano le ragazze va benissimo, ma mai bere con il sole a picco sulla testa e del duro lavoro davanti. Compilammo la lista delle cose necessarie che prima di salutarci quella sera era abbastanza lunga. L'indomani venerdì raccogliemmo ogni cosa e la sera ci riunimmo per preparare i bagagli. Ci procurammo una grossa valigia per i vestiti e un paio di ceste per le vettovaglie e gli utensili da cucina. Spostammo il tavolo accanto alla finestra, ammucchiammo tutto sul pavimento e ci sedemmo intorno a guardare. Dissi che ci avrei pensato io. Sono piuttosto fiero della mia capacità di fare i bagagli. Fare i bagagli è una delle tante cose sulle quali ho l'impressione di sapere più di qualsiasi altro essere vivente. Sorprende persino me, a volte, vedere quante sono queste cose. Ne parlai a George e a Harris perché mi affidassero l'impresa. Accettarono l'offerta con una prontezza che aveva del prodigioso. George si accese la pipa e si sdraiò comodamente sulla poltrona e Harris appoggiò i piedi sul tavolo e si accese un sigaro. Non era quello il mio programma. In verità io intendevo dirigere il lavoro mentre Harris e George eseguivano i miei ordini, mentre io li facevo correre di qua e di là esclamando: «Oh, insomma, da qua faccio io!» Ecco che cosa ci voleva? Insegnando loro, insomma, come vanno fatte le cose, si potrebbe dire. Il fatto che invece avessero reagito in quel modo mi irritò. Non c'è niente che mi irriti più del vedere gli altri seduti a non far niente mentre io lavoro. Una volta ho diviso la stanza con un uomo che a questo proposito aveva la capacità di farmi impazzire. Se ne stava sdraiato sul divano a guardarmi lavorare per ore e ore, seguendomi con lo sguardo ovunque andassi. Diceva che guardarmi mentre mi davo da fare gli procurava un vero e proprio senso di benessere. Diceva che gli faceva sentire che la vita non era un vago sogno fatto di noia e sbadigli, bensì una nobile impresa densa di doveri e duro lavoro. Diceva che spesso gli capitava di domandarsi come aveva potuto vivere prima di incontrarmi, senza qualcuno da osservare all'opera. Ora io non sono così. Non riesco a starmene seduto mentre un altro suda e fatica. Voglio alzarmi e sovrintendere al suo lavoro, girargli intorno con le mani in tasca, suggerirgli il da farsi. È la mia natura energica a impormelo. Non posso impedirmelo. Preparare il bagaglio si rivelò una faccenda più lunga di quanto avessi supposto, ma ciò non di meno arrivai in fondo, sedetti sulla valigia e strinsi le cinghie. «Gli stivali non li metti?» mi domandò Harris, e guardandomi intorno scoprii che li avevo dimenticati. Era proprio una cosa degna di Harris. Non avrebbe mai potuto parlarmene prima che la valigia fosse stata chiusa e le cinghie allacciate. E George rideva, una di quelle risate irritanti, insulse e sgangherate delle sue. «Risate che mi fanno vedere rosso!» Aprì la valigia e vi infilai gli stivali. E poi, proprio mentre la stavo richiudendo, mi balenò per la testa un'idea orribile. E lo spazzolino da denti? Non so come accada, ma non riesco mai a ricordare se metto in valigia lo spazzolino oppure no. Lo spazzolino da denti è una cosa che in viaggio mi perseguita e rende la mia vita un inferno. Sogno di non averlo messo in valigia e mi sveglio con i sudori freddi e scendo dal letto a cercarlo e al mattino lo ripongo prima di averlo usato, così devo disfare tutto per tirarlo fuori ed è immancabilmente l'ultimo oggetto che riesco a trovare. E poi richiudo la valigia dimenticandolo e devo correre di sopra a prenderlo all'ultimo minuto e portarlo alla stazione, avvolto nel fazzoletto da tasca. Naturalmente dovetti disfare la valigia fino in fondo e naturalmente non riuscii a trovarlo. Misi ogni cosa a soqquadro fino a quando la stanza si trovò nello stato in cui doveva essersi trovata prima della creazione del mondo, quando il caos regnava sovrano. Naturalmente trovai 18 volte gli spazzolini di George e di Harris, ma non il mio. Rimisi dentro tutti gli oggetti a uno, scuotendoli prima con cura. Lo trovai dentro uno stivale. Riempii la valigia ancora una volta. Quando ebbi finito, George domandò se avevo messo il sapone. Dissi che non me ne importava un fico secco se il sapone c'era oppure no. E chiuso il coperchio della valigia con forza e agganciate le cinghie, scoprii che avevo messo dentro la mia borsa del tabacco e dovetti riaprirla. Venne chiusa infine definitivamente alle 10:05, ma restavano ancora le ceste da riempire. Harris disse che siccome dovevamo partire entro 12 ore, era preferibile che fossero lui e George a occuparsene. Io approvai e andai a sedermi, mentre i due si mettevano all'opera. Cominciarono a cuor leggero, con l'evidente intenzione di darmi una lezione. Non feci commenti, mi limitai ad aspettare. Quando impiccheranno George, il primato di incapacità toccherà a Harris. Guardai le pile di piatti e di tazze, la teiera, il bollitore e le bottiglie, i barattoli, gli sformati, i fornelli, i dolci, i pomodori, eccetera, eccetera, e capii che ben presto la faccenda sarebbe diventata eccitante. Lo diventò. Cominciarono col rompere una tazza. Quella fu la prima cosa. Lo fecero per dare un assaggio di ciò di cui erano capaci e risvegliare l'interesse del pubblico. Poi Harris sistemò un vasetto di marmellata sopra un pomodoro e lo schiacciò. Quindi furono costretti a togliere il pomodoro con un cucchiaino. Poi fu la volta di George, che mise un piede sul burro. Io non dissi verbo, ma mi avvicinai per sedermi sul bordo del tavolo e vedere meglio. La cosa li irritava più di qualsiasi parola che avessi potuto dire. Lo sentivo. Li rendeva nervosi ed eccitati. Calpestavano tutto, spostavano gli oggetti e poi quando li volevano non riuscivano più a trovarli e sistemarono gli sformati sul fondo delle ceste e le cose pesanti di sopra, schiacciandoli. Rovesciarono il sale dappertutto. E in quanto al burro, poi, non ho mai visto due uomini fare più cose con un panetto di burro da un oscellino e due pence in vita mia. Dopo che George fu riuscito a toglierlo dalla sua pantofola, cercarono di infilarlo nel bollitore. Non voleva entrare. E quello che era già entrato non voleva più uscirne. Alla fine lo grattarono via e lo appoggiarono su una sedia. E Harris ci si sedette sopra e gli restò appiccicato ai pantaloni mentre entrambi lo cercavano ovunque nella stanza.
«Sono pronto a giurare di averlo appoggiato su quella sedia», disse George, fissando il sedile vuoto.
«L'ho visto anch'io non più di un minuto fa», ribatté Harris. Poi fecero un altro giro della stanza per cercarlo e, incontrandosi al centro, restarono a guardarsi l'un l'altro.
«La cosa più straordinaria che abbia mai visto», disse George.
«Molto misteriosa», convenne Harris. Poi George aggirò Harris e lo vide.
«Ecco dov'era per tutto il tempo», esclamò indignato.
«Dove?»
gridò Harris piruettando su se stesso. «Stai fermo un minuto», tuonò George inseguendolo.
E recuperato il burro dai pantaloni, lo sistemarono nella teiera. Montmorency prendeva parte attiva all'evento, ovviamente. La più grande ambizione di Montmorency è quella di stare sempre in mezzo ai piedi e ricevere un sacco di imprecazioni. Se può infilarsi in qualche luogo dove l'ultima cosa che si desidera è proprio un cane
e dare fastidio, far uscire la gente dai gangheri e farsi tirare degli oggetti sulla testa, allora ha l'impressione di non aver sprecato la giornata. Il suo più alto ideale e scopo nella vita è di fare inciampare qualcuno
ed essere maledetto per un'ora di seguito. E quando riesce nell'intento, la sua boria diventa quasi insopportabile.
Veniva a sedersi sugli oggetti proprio quando era arrivato il loro momento di essere riposti e procedeva nella ferma convinzione che ogni qualvolta Harris o George allungavano una mano per prendere qualcosa, quello che volevano era il suo naso, freddo e umido. Mise una zampa nella marmellata, scompigliò tutti i cucchiaini, giocò con i limoni fingendo che fossero topi e infilandosi in una cesta ne uccise tre prima che Harris potesse metterlo fuori combattimento con un colpo di padella. Harris disse che ero io ad aizzare il cane.
Era falso. Un cane come quello non ha bisogno di incoraggiamento. È il peccato originale che lo spinge a comportarsi in quel modo. A 00:50 il lavoro era finito.
Harris sedette sulla cesta più grande ed espresse la speranza che non si fosse rotto niente.
George disse che se qualcosa si era rotto, punto e basta. Riflessione che parve confortarlo. Disse anche di essere pronto per dormire. Avevamo tutti bisogno di sonno.
Harris avrebbe dormito con noi e quindi salimmo tutti di sopra.
Tirammo a sorte per i letti e toccò a Harris dormire con me.
Disse: «Preferisci stare dentro verso il muro o fuori, Jay?»
Risposi che generalmente preferivo dormire dentro un letto.
Harris ribatté che era una battuta vecchia.
«A che ora vi devo svegliare, ragazzi?» domandò George.
«Alle 7», rispose Harris.
«No, no, meglio alle 6, perché voglio scrivere qualche lettera», dissi io.
Harris ed io cominciammo a battibeccare sull'argomento, ma alla fine decidemmo di arrivare a un compromesso e fissammo la sveglia per le 6:30.
«Svegliaci alle 6:30, George!»
George non rispose e avvicinandoci scoprimmo che dormiva già profondamente. Così sistemammo la tinozza in modo che alzandosi l'indomani ci cadesse dentro e poi andammo a dormire anche noi. L'indomani mattina mi svegliò la signora Poppets. Disse:
«Signore, sapete che sono quasi le 9:00?
«Le 9? Come?» gridai alzandomi di scatto.
«Le 9:00», ripeté lei attraverso il buco della serratura. «Ho pensato che stavate dormendo un po' troppo».
Svegliai Harris e lo misi al corrente.
«Ma non volevi farmi alzare alle 6?
«Infatti».
«Perché non mi hai svegliato allora?» ribatté. «Adesso non arriveremo al fiume prima di mezzogiorno passato. Mi chiedo se a questo punto valga la pena alzarsi».
«Sei fortunato che io non me lo chieda. Se non ti avessi svegliato, te ne saresti rimasto lì a poltrire per tutta la durata delle vacanze».
Ci insultavamo su questo tono da qualche minuto quando il russare sonoro e protervo di George ci interruppe. Per la prima volta dal nostro risveglio ci ricordammo della sua esistenza. Eccolo lì, supino nel suo letto, con la bocca spalancata e le ginocchia rannicchiate, l'uomo che aveva voluto sapere a che ora avrebbe dovuto svegliarci. Non so perché, ma la vista da sveglio di un altro uomo addormentato nel suo letto ha l'effetto di farmi impazzire. Mi sembra così sconvolgente vedere le ore più preziose della vita, gli inestimabili momenti che mai più torneranno, sprecati in un sonno bestiale. Eccoli George, che gettava via in un'odiosa neghittosità il dono impagabile del tempo. La sua vita, così unica, di ogni secondo della quale dovrà prima o poi rendere conto, che gli sfuggiva, inutilizzata.
Avrebbe potuto rimpinzarsi di uova e pancetta, o fare dispetti al cane, o amoreggiare con la servetta.
Invece, eccolo lì, sprofondato in un completo oblio. Era un pensiero terribile. Harry se ne fu colpito nello stesso istante. La decisione di salvarlo venne presa all'unanimità e nel nobile intento dimenticammo la discussione in corso. Attraversammo la stanza con un balzo e gli strappammo via le coperte. Poi Harry se gli sferrò un colpo di ciabatta mentre io gli gridavo in un orecchio. Si svegliò.
«Che c'è?»
esclamò mettendosi a sedere sul letto. «Alzati, pezzo di lardo!» tuonò Harris. «Manca un quarto alle 10!»
«Come?»
E saltando giù dal letto, George finì direttamente dentro la tinozza.
«Chi diavolo ha messo qui questo coso?»
Gli rispondemmo che soltanto uno stupido come lui poteva non vedere una tinozza.